che se qualcuno dà a te uno schiaffo in faccia, tu che fai? Porgi l'altra guancia. Invece io no, io lo seppellisco. E come fai già a venire in chiesa? Già, non vieni in chiesa. Ma io non potevo capire mai che Dio mi poteva trasformare. Questa non è la persona che ero prima. La persona che ero prima era molto pericolosa. Ho fatto tanto male a tante persone. Ma grazie a Dio ho fatto anche tanto bene a tante persone. Quando la mia vita è cambiata. E il cambiamento è possibile. C'è bisogno che una persona comprenda quello che Gesù Cristo ha fatto per noi sulla croce. Che Lui ha dato la sua vita, ha preso il nostro posto affinché noi potessimo prendere il suo posto. E oggi se sono qui non è perché io ero bravo, ma è per la grazia di Dio che è entrato nel mio cuore. Da quel momento io e mia moglie ci siamo dati da fare, a evangelizzare, a parlare. E sapete quante volte incontro persone, ma non ti ricordi di me? Tu hai pregato, l'altra volta andavo alla posta, c'è una persona lì, dice, tu hai predicato un mercoledì qui a Palermo, io ho ricevuto Gesù. E dopo 30 anni sono passati, ho detto, wow, e ancora sta andando in chiesa? Sì, bravo, continua. Amen. E stamattina voglio parlare su un soggetto molto importante. Il tema è: vuoi che Dio risponde alle tue preghiere? Perché ognuno di noi vogliamo che Dio risponda alle nostre preghiere. Stamattina voglio parlare anche dei motivi perché Dio non può rispondere alle nostre preghiere. No, non vuole, non può rispondere. Perché Lui da noi si aspetta determinate cose e quando noi non facciamo queste determinate cose, Dio è bloccato. Allora, il primo, toccherò tre punti e poi andremo in profondità. Il primo è, in Matteo 5, 23, dice, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, non tu qualcosa contro tuo fratello, che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta. Allora si poteva lasciare, oggi non la lasciare perché non la trovi più. Lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello, perché l'offerta possono essere soldi, l'offerta può essere la nostra adorazione, l'offerta può essere la nostra preghiera e tutto quello che noi facciamo. Se noi abbiamo e sappiamo nel nostro cuore che c'è qualcuno che ce l'ha con noi, pure se noi non ci abbiamo fatto nulla. La Bibbia dice, se ti ricordi, sono convinto che lo Spirito Santo ce lo fa ricordare, va e riconciliati con il tuo fratello, perché la Bibbia dice che se voi perdonate gli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate gli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà a voi le vostre offese. Amen. Per cui è così semplice. Se io voglio avere un rapporto, io devo essere sicuro che non c'è nessuna situazione archiviata nella mia vita dove io ho qualcosa con qualcuno o qualcuno ha qualcosa con me. Amen. Ci siete? Chi dorme dica amen. Ok. Salmo 66, 18, guardate che cosa dice Davide, tanti anni prima che venisse Gesù. Davide dice, se avessi serbato del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Davide aveva capito che se Dio lo doveva ascoltare, il suo cuore doveva essere sincero, il suo cuore doveva essere onesto, il suo cuore doveva essere trasparente. E Dio dice, ma Dio mi ha ascoltato, ha prestato attenzione alla mia voce alla voce della mia preghiera. Amen. Perché? Perché andiamo a Dio con cuore sincero, con piena certezza di fede. Poi c'è un altro motivo, questo riguarda marito e moglie, in 1 Pietro 3,7, che dice similmente: voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole. Non c'è niente di debole in una donna. Più che questa parola deve essere tradotta delicata, non debole. Amen. Perché se un uomo dovesse partorire, mamma mia, quando un uomo ha la febbre a 37, 36 e 9, già chiama il pronto soccorso, vedi se mi ricoverano. Invece la donna partorisce, mamma mia, se dovevamo essere noi uomini a partorire, ai ai ai. Comunque, e dice: onoratele. Ogni persona dica: onoratele. Perché sono coeredi con voi della grazia e della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Amen. Per cui il marito ha la responsabilità di amare la moglie, ha la responsabilità di onorare la moglie, e ho cercato tutta la Bibbia, non c'è un versetto simile della moglie verso il marito. E c'ho tante volte dico: signore, ma noi siamo i generi e loro sono le figlie. Amen. C'ho sorella, a me mi aveva aspettato un amen. E poi voglio saltare questa parte dell'unità, ma adesso stiamo entrando in un'area dove io parlerò di quattro punti e voglio che tutti voi ascoltate, e secondo quello che io dico voi dite: io sono a questo punto, oppure io sono a questo punto, perché è un livello di crescita, è un livello di maturità che ognuno di noi abbiamo acquisito nella nostra vita, ok? Quattro livelli. Il primo livello: ci sono quelli che non perdonano. Spero che qui non c'è nessuno che non perdona, ma io ho incontrato persone dove ho detto: tu devi perdonare questa persona. Questa persona mi ha detto: non la perdonerò mai. Ho detto: ma guarda, se tu non la perdoni te ne vai all'inferno. Mi ha detto: non mi interessa, me ne vado all'inferno ma non la perdono. Scioccante, perché non capisce com'è l'inferno. Io per farlo capire una persona com'è l'inferno, io ho detto: dammi il dito. Ho preso un accendino e l'ho messo vicino al dito e si è bruciato il dito. Ai! Faccio: questo è niente. L'inferno è molto più caldo di questo. Per questo Gesù è morto per noi. Ma l'inferno Gesù non l'ha creato per noi. L'inferno Gesù l'ha creato per il diavolo e i suoi angeli. Però se ci sono persone che non apprezzano, che non riconoscono che Dio, la parola, si è fatta carne, come dice la Bibbia, e i discepoli hanno detto: è abitata fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito figlio di Dio. Se le persone non capiscono che per Dio, Dio per salvarci è diventato uomo, è venuto sulla terra e ha offerto la sua vita sulla croce, e tante persone pensano che i romani l'hanno ucciso, lui poteva chiamare gli angeli. Lui passava attraverso di loro. Se lui non arrendeva la sua vita sulla croce, nessuno lo poteva uccidere. Amen. Lui ha deposto la sua vita perché sapeva che la sua vita deposta sulla croce era la salvezza per ognuno di noi. E se oggi stamattina noi possiamo lodare, adorare, ringraziare, c'è tanto motivo per farlo. Amen. E tante persone dicono: mi ha fatto troppo male questa persona. O alcuni dicono: ma io ho ragione. A Dio non interessa la ragione. A Dio interessa che noi facciamo pace. La Bibbia dice: per quanto sta a voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Questo è un posto sicuro. Poi ci sono quelli che perdonano. E queste persone che perdonano hanno qualcosa di particolare. Dice: sì, ti perdono, ma non ti voglio vedere più. Se Dio ci dicesse a noi: sì, ti perdono, ma non venire più alla mia presenza, saremmo rovinati, come dicono a Bari. Amen. Per cui ho chiuso con questa persona. No. Se si arriva qua, quelli che perdonano debbono arrivare alla riconciliazione. E adesso parliamo della riconciliazione, che è quello che mantiene le persone in una buona posizione davanti a Dio, perché come noi siamo stati riconciliati con Cristo, noi ci dobbiamo riconciliare gli uni con gli altri. Amen. C'hai qualche persona con cui non ti parli? C'hai qualcuno che ti ha fatto del male, ti ha ferito? La devi chiarire. Guardate che cosa dice la Bibbia. Giacomo 5,13. Qualcuno di voi è infermo, chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino su di lui ungendo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. E se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Quando qualcuno è infermo, chiama gli anziani della chiesa, si prega su di lui e la preghiera della fede salverà il malato. La Bibbia dice: se c'è qualche peccato, Dio dice: ok, ti perdono pure il peccato. Però dopo dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Notate questo: molto può la preghiera del giusto. Quando? Questo viene subito dopo che la Bibbia dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri. Ora tutti quanti noi abbiamo fatto falli, perché sapete, quando tu commetti un fallo non te ne accorgi, se ne accorge la persona che ha ricevuto il fallo. È come se io per esempio faccio un apprezzamento a una persona e ci sono tante altre persone vicine a me e dicono: a me mai me l'ha fatto questo apprezzamento, e ci rimane un po' male. Oppure se tu vai a mangiare a casa di qualcuno e davanti ad altre persone dice: wow, come ho mangiato a casa tua, non ho mangiato mai in nessun posto. E gli altri ascoltano e dicono: ma pure a casa mia ho mangiato, non mi ha detto niente. E ci rimane male. Questo è un fallo, è una ferita. Ci sono delle ferite a volte nella nostra vita che vengono guarite quando noi confessiamo i nostri falli gli uni agli altri. Da volte qualcuno passa e non ci saluta. Quello neanche mi ha salutato. Magari quella persona sta passando momenti difficili nella sua vita, tu non lo sai. E tu pensi che non ti ha salutato e tu ci rimane male. Hai bisogno di andare a parlare con quella persona per chiarire, perché se c'è bisogno di confessare i falli gli uni agli altri, cioè, poi si prega gli uni per gli altri che quella persona che ha subito il fallo viene guarito. E la persona spirituale, che qualcuno viene a me e mi dice: sai, non mi hai salutato, sei passato, hai passato, hai salutato 5 persone, però a me non mi hai salutato, sono rimasto male. Non è che io rispondo: ma questo è un problema tuo, non è un problema mio, no. Io devo capire che anche se io non l'ho fatta apposta, quella persona è rimasta male. E le persone veramente spirituali dicono: ok, mi dispiace, ci sei rimasta male, sei rimasto male. Adesso dai, preghiamo gli uni per gli altri. Amen. Così la persona viene guarita. Non dite mai a una persona: tu hai problemi, lasciami stare. No, no. Riconoscete che quella persona ha bisogno di essere amata, ha bisogno di ricevere preghiera e di essere liberata. E poi dice, molto può la preghiera del giusto. Quando c'è questa attitudine, la preghiera del giusto vale molto. Amen. Io mi ricordo, non so se l'ho raccontato qui, stavo facendo una conferenza e io avevo avuto una febbre, avevo dolore in tutte le ossa e praticamente stavo lì in piedi per puro caso, ho predicato per puro caso. Se mio genero poi mi fa, pastore Mike vieni andiamo a prendere un caffè. Vado a prendere questo caffè, mentre sto prendendo questo caffè arriva una persona che non mi aveva visto di lunga data. Però questo non è un fallo, questo che ho fatto io è un peccato, non è un fallo. Perché tutti quanti possiamo sbagliare, non è che è perfetto. Dio ci ha dato spazio di dire ok, chiariamo e chiediamo perdono a Dio, il sangue di Gesù Cristo ci lava e ci purifica. Io non ho paura a dire i miei errori, perché so che li confessa a Dio e Dio mi perdona. Ci arriva questo povero fratello che era arrivato tardi alla conferenza, mi vede e mi viene a abbracciare così forte, mi ha stritolato. Cioè, stavo prendendo il caffè dalla bocca e poi mi sono trovato che stavo prendendo all'orecchio. Cioè, mi ha fatto non male, malissimo. Mi ha detto, fratello, non si abbracciano le persone così. Ero un pochettino arrabbiato. Va bene, se n'è andato. Io la notte non sono riuscito a dormire. Io ho detto devo chiarire questa cosa. Andavo in mattina, perché lui l'ha fatto con affetto, solo che non sapeva che io avevo dolore in tutte le ossa, pure in ossa che non avevo. E praticamente sono andato a cercarlo, ho detto vieni qua, sai, io ieri ho sbagliato con te, ti chiedo perdono. E lui mi ha detto, no, non fa niente, non ti preoccupare. Quando una persona ti dice non fa niente, no, significa non ti vuole perdonare. Ha detto, no, non fa qualcosa, vieni qua. Io ti chiedo perdono con tutto il cuore, per favore, perdonami, ho sbagliato con te. E lui mi ha detto, va bene, ti perdono. Ha detto, vieni qua, adesso voglio pregare per te. E ho pregato per lui. E poi l'ho abbracciato di nuovo. Cioè, adesso abbraccio, non ti preoccupare, mi abbracciato. Mi hai perdonato, sicuro? Sì, sì, sicuro, apposta. Ci siamo abbracciati di nuovo e abbiamo chiarito. Questa è la plastica che si deve fare. Potevo dire, ma io sono il pastore Mike, ma io devo andare a chiedere... No, 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 tutti quanti dobbiamo chiedere perdono. Tutti, quando sbagliamo, dobbiamo avere la correttezza è dire io ho sbagliato e io devo andare a chiedere perdono. Se non vuoi chiedere perdono, non sbagliare. Amen. La riconciliazione non è il punto finale. Possiamo andare a un livello più alto? Quanti vogliono andare a un livello più alto? Allora, poi si va dalla riconciliazione alla restaurazione. E questo troviamo in Job 42:10, molto importante questa cosa, che Job dice ebbe pregato, quando Job ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nel precedente stato di quello che aveva prima. Voi sapete la storia di Giobbe, non c'è bisogno che andiamo a leggere. Giobbe ha perso tutti i figli, Giobbe ha perso tutti i beni, Giobbe ha perso la salute, quasi un anno intero aveva una malattia nella pelle che si grattava continuamente. E la sfida fra Dio e il diavolo era questo, che Giobbe doveva maledire Dio in faccia. Ha perso i figli e Giobbe non ha maledetto Dio, ha detto Dio ha dato, Dio ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Ha perso i beni, E Giobbe disse: Dio ha dato e Dio ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Ha perso la salute, la stessa cosa. E arriva sua moglie, dice: Giobbe, ancora rimani fermo nella tua integrità? Ancora rimani fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. E se avrebbe maledetto Dio, forse sarebbe morto. Ma lui ha detto: donna, tu parli da donna insensata. E Dio ha dato e Dio ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. E in tutto questo Giobbe non ha peccato contro Dio. E poi alla fine sarebbe da dire tanto ai suoi amici, ma amici è così, chi ha bisogno di nemici? L'hanno offeso, l'hanno pubblicamente offeso, come se lui non aiutava i poveri, non aiutava le vedove, invece Giobbe faceva queste cose. E alla fine Dio dice: ok, prega per loro. È brutto pregare per i nemici, non è facile, si può fare solo per fede. Quando tu incominci a pregare per i tuoi nemici, e praticamente quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, perché erano suoi amici ma si sono comportati da nemici, l'Eterno lo ristabilì nello precedente stato. Così l'Eterno rese a Giobbe il doppio di tutto ciò che aveva posseduto. Amen. E tante volte le persone non riescono a ritornare nello stato che erano prima. Forse ci sono persone che sono state frodate, hanno perso casa, hanno perso soldi. Sapete, io credo che Dio ha l'abilità di riportare le persone nello stato precedente, quando erano benedetti. Una volta mi ricordo che un uomo è venuto in chiesa e io stavo predicando qualcosa del genere. Lui mi fa: ho 1 miliardo di debiti, pensi che Dio mi può aiutare? Ha detto: ti dico questo, so che Dio ti può aiutare, ma non so come lo farà. Non lo so come lo farà. Quest'uomo oggi è ancora vivo, vive a Palermo e non ha più debiti. Amen. Perché lui ha avuto fiducia in Dio. Non c'è nulla che è più grande di Dio. Non c'è nulla che Dio non può cambiare. E quando noi abbiamo fiducia in Dio, ci costa, ma c'è un grande guadagno nel pregare per i nemici. Amen. Avete nemici? Se non avete, ve li presto io alcuni. Anche Gesù sulla croce, quelli non erano i suoi amici, lo stavano uccidendo. Disse: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Le persone accanto a noi non sanno quello che fanno. Io c'ho una persona a Bologna che non mi saluta. Non ho capito mai perché. Però l'altro giorno ho detto: vediamo se... Stavo tagliando l'erba a casa mia e lui aveva un po' d'erba lì e ce l'ho tagliata pure. Non so se se n'è accorto, spero di sì, così magari mi apprezzerà. Però a volte dobbiamo fare delle cose dove accendiamo dei carboni accesi nella vita delle persone, a dire: ma come mai questo mi fa del bene se io ci faccio del male? Amen. Guardate che cosa dice la Bibbia sui nemici. Ma io vi dico, Matteo 5,44, ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. In Luca 6,27 dice: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono e pregate per quelli che vi oltraggiano. Amen. Ci siete? Ti sei vista a quale livello sei? Sei appunto che non perdoni, o sei appunto che ho perdone e dici a quella persona: però non parlare più con me? Oppure sei la persona che ti riconcili con gli altri, vuoi capire, vuoi pregare assieme. Oppure se a livello che già tu preghi per i tuoi nemici, perché è importante questo, che sapete pregare per i nemici non solo fa del bene a loro, perché stiamo pregando per loro, ma fa del bene a noi. Succede un miracolo nella nostra vita. Quando tu preghi per i tuoi nemici, non desideri più il loro male. Non preghi, Signore, faccela pagare. C'è alcune persone che quando qualcuno ci fa qualcosa, poi quella persona sta guidando la macchina e va a fare un incidente. Quella fa. Hai visto? Hai visto il Signore? Il Signore gliel'ha fatto pagare. È scioccante questa cosa. Dio non la fa pagare a nessuno, neanche a un mafioso che subito se qualcuno fa del male a te gli fa fare un incidente con la macchina. No, questa è un'idea sbagliata se qualcuno ha questa idea. Perché sapete una cosa? Dio ama tutti. Dio ama pure i tuoi nemici. Amen. Per cui non preghiamo più, Signore, faccela pagare. Preghiamo, Signore, salvali. Perché non sanno quello che fanno. Non senti più il bisogno di vendicarti. Perché nella grazia non c'è vendetta. Dio disse, cari miei, non fate le vostre vendette. Lui giudicherà ogni persona. Ogni persona che ha fatto del male, se non si ravvede, sarà giudicata da Dio. E lui ha detto a noi, in Romani 12, 19, non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto, a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. E dunque però, questa è la nostra parte, se il tuo nemico ha fame, non ci dare niente. Che devi fare? Dagli da mangiare. Quando quello non mangia, dice, ma non facciamo che ci ha messo il veleno qui, in questo mangiare. Se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Amen. La Bibbia dice non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Questo è un livello molto molto alto. Chi è che sa fare questo è veramente molto alto spiritualmente, perché nei livelli nostri noi a volte pensiamo che siamo a un certo livello, ma quando sappiamo fare questo, negli occhi di Dio siamo a un livello molto, molto alto. Ricordate di Stefano? Cosa stavano facendo? Lo stavano lapidando. A pietre, ci stavano pietre finché che moriva. Lapidato significa che doveva essere colpito da pietre finché che moriva. Eppure lui ha pregato e ha detto, Signore, non imputare su di loro questo peccato. Come? Ma questa è alta spiritualità. Quando qualcuno ti sta uccidendo, non ti sta offendendo, ti sta uccidendo. Poi, l'orgoglio viene spezzato nella tua vita quando tu incominci a pregare per i tuoi nemici. Perché l'orgoglio si trasforma in umiltà. Che sapete una cosa che noi dobbiamo fare? Noi dobbiamo abbassarci sempre di più e dobbiamo innalzare solo Lui. Amen. Perché Lui è degno di tutta la lode, tutta l'adorazione. Amen. Oltre noi pensiamo, sa chi siamo? Siamo dei tizzoni scampati dal fuoco. C'è del fuoco eterno per ognuno di noi. E Gesù Cristo ci ha fatto grazia. E vuole che noi ci facciamo grazia gli uni con gli altri. E vuole che noi ci amiamo gli uni con gli altri. E vuole che noi ci perdoniamo gli uni con gli altri. E creiamo quest'unità così forte nella Chiesa che quando scende la presenza di Dio c'è grande benedizione. Amen. Facendo tutte queste cose ti verrà facile benedire tutti, sia amici che nemici. Quando tu puoi dire io voglio benedire i miei amici e voglio benedire i miei nemici. E in ultimo, e concludo, sapete, mi piace quello che è scritto in Daniele 10:12, quando Daniele stava pregando, l'angelo venne a Daniele e gli disse: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto a motivo delle tue parole, la risposta alle tue parole. Cioè, Daniele stava pregando e stava continuando a pregare, non arrivava risposta e Daniele continuava a credere e Daniele continuava a pregare. E dopo 21 giorni, quando arrivò l'angelo, lui gli ha detto: il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Immaginate, 21 giorni che l'angelo aveva questa opposizione, questa resistenza. E quando arrivò da Daniele, dice: Daniele, la tua preghiera è stata ascoltata dal primo giorno, sono io che ho ritardato a portartela, perché il principe di Persia mi ha resistito 21 giorni. E l'insegnamento che noi possiamo prendere da questo è che dobbiamo avere perseveranza. Ricordate la donna cananea? Lei vide Gesù, aveva una figlia che era terribilmente tormentata da un demone. E lei andò verso Gesù e disse: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. E lui continuava a camminare, non rispondeva. E lei gridò più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. E lui continuava a camminare, non rispondeva nulla. E gridava più forte. I discepoli: oh, cavolo viaggio, questa che ci grida dietro tutto il tempo. Gesù, fai qualcosa. E lui si gira verso questa donna e disse: io non sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Gli ha presentato, prima non l'ha ascoltata, non gli ha risposto. Poi gli ha presentato un discorso dottrinale. Io per te non posso fare niente. Tu sei di Canaan. Io sono venuto per i figli di Israele. Poteva dire: oh, ok, ho capito, non lo sapevo, va bene. Invece cosa fa questa donna? Si inginocchia e lo incomincia ad adorare. E mentre lei lo sta adorando, Gesù gli dice: senti, non posso prendere il pane dei fanciulli e darlo ai cagnolini. Cioè, prima non l'ascolta, poi ci presenta un discorso dottrinale, poi la offende: cagnolini. Se questa donna era siciliana, a mia, cagnolino, non me l'ha detto mai nessuno. Cioè, poteva dire anche di offendersi, ma Gesù voleva vedere quanto lei voleva questo miracolo. Perché tante volte noi dopo una preghiera non preghiamo più, neanche arriviamo a due preghiere, non c'è perseveranza nella nostra vita per dire: io voglio questa cosa, io la terrò, è scritta nella parola di Dio e io continuerò a perseverare come ha fatto la donna cananea. E quando Gesù gli disse: non posso prendere il pane dei fanciulli e gettarlo ai cagnolini, lei ha detto: è vero, Signore, ma anche i cagnolini mangiano dalla tavola, le briciole che cadono dalla tavola dei loro maestri. E Gesù disse: donna, donna, grande la tua fede, grande la tua fede, ti sia fatto come tu hai creduto. Amen. Voleva il miracolo questa donna? Ha perseverato questa donna? E questo è quello che la Bibbia ci insegna a noi. Forse per alcuni ci vorrà 21 giorni, forse per alcuni ci vorrà 10 giorni, forse per alcuni ci vorrà 60 giorni, io non lo so. Io so solo una cosa, che dobbiamo perseverare nella fede. Dobbiamo dire: Signore, tu hai detto questa parola, io ci credo. Amen. Come Dio ha fatto nel mio cuore, quanto avete sentito la testimonianza? Mi ha cambiato la valvola. Un amico pastore mio mi ha chiamato e mi fa: scusi, perché tu a Dio te l'ha cambiata e io ho dovuto fare 3 ore e mezzo di intervento chirurgico? Ho detto: guarda, questo lo devi chiedere a lui, non a me. Io non lo so, io so solo una cosa, che i medici di Bologna mi hanno confermato che prima avevo una valvola bicuspide e adesso ho una valvola tricuspide. 3 medici mi hanno fatto, cioè, impossibile, no? Ma lui ha avuto sempre bicuspide, come fa a avere adesso tricuspide? È venuto pure il primario. Vada primario, faccia lei, perché forse noi sbagliamo qualcosa. Voi non sbagliate niente, lui è tricuspide. Amen. Sostituzione della valvola dell'orta. Senza che ho sentito l'odore, senza ricoverarmi mentre dormivo di notte. Perché lui sta operando. Perché lui sta operando. Perché lui sta operando. Conoscete questo cantico? Perché sta operando. Quando io canto, mia moglie fa una faccia. Perché Dio sta operando. Mentre tu dormi, Dio sta operando. Mentre tu aspetti per fede, Dio sta operando. Alziamoci. Alleluia. Praise Jesus. Ombra calabasciata caramassana.